War isn't a game.
Are you sure life isn't a game, Soldier 76? Let's party up!
Benvenuti qui su Radio Yulm, su Yulm in the Game. Io sono Banuka, nome che Tommy dimentica sempre.
E questa cosa non è vera, Banu. Siamo qui per una nuovissima puntata di Yulm in the Game.
Esatto, in compagnia abbiamo qui Marco come conconduttore.
Salve.
Ciao Marco. Dai, ha già rotto una volta lui l'emozione.
Esatto,
è venuto già a trovarci.
Esatto, con Binding of Isaac. E adesso qui che parleremo di un nuovo gioco. Ma lasciamo la suspense secondo
sì,
te,
sì, direi
Tommy?
Di sì. Prima partiamo con la prima canzone di oggi.
Infatti oggi iniziamo con The House is a Circus degli Artist Monkey.
Sempre qui su Radio Yulm, sempre qui su Yulm in the Game, e il gioco che oggi noi tratteremo è Resident Evil.
E adesso è arrivata pure la colonna sonora adatta per parlarne.
Ottima per i giochi horror.
Comprata apposta, eh? Comprato proprio apposta per questa puntata.
Qui a Radio Yulm facciamo le cose per bene, siamo professionali e vogliamo le colonne sonore adatte alle
esatto.
puntate.
Esatto.
Quindi di che videogioco parliamo oggi, Banu? Resident Evil,
esatto.
Di cosa si tratta?
È vero, di cosa si tratta, Marco?
Allora, Resident Evil è un gioco basato su enigmi e riserva di munizioni. Inizialmente fu creato da Capcom e dal direttore Shinji Mikami, che molti conosceranno per i giochi come Devil May Cry,
anche Dino Crisis.
Esatto, esatto. È debuttato nella prima PlayStation nel 96 e subito l'ambiente era stato influenzato dai film di George Romero. Infatti parliamo di un gioco survival horror con degli zombie.
Esatto.
Quindi è ispirato ai film L'alba dei morti viventi, queste
sì,
cose.
Sì.
Quindi
al filone
il tema zombie che aveva influenzato tantissimo la scena dei videogiochi in quel periodo. Poi
esatto.
Il fatto è che per l'ispirazione di questo videogioco, per lo sviluppo più che altro, ci sono stati dei cambiamenti in corso, perché
sì, perché si spaziò da un GDR fino a uno sparatutto, ma poi con l'uscita del gioco Alone in the Dark, Shinji Mikami fu molto intenzionato ad adattare lo stesso stile, camera fissa e stanze in cui non vedi tutto quello che c'è.
Con una visuale semi dall'alto, tipo asometrica, se non neddo, giusto? Ma
esatto, esatto.
Infatti Resident Evil è un franchise ancora ad oggi famoso.
Esistente, diciamo, esistente. In corso.
Esatto. Molto giocato, infatti è un survival horror che inizialmente appunto aveva la visuale asometrica per poi andare in terza persona, diventando un sparatutto in terza persona,
sì,
fino all'ultimo capitolo Resident Evil 7 in cui è in prima persona per la prima volta.
Ma qui invece ti smentisco, perché già nella prima PlayStation c'era uno spin-off del gioco che è Resident Evil Survivor, in cui tu impersonavi una persona che aveva perso la memoria ed era un FPS in cui avevi
quindi alla fine tutte queste testate critici videoludici avevano sbagliato.
Esatto,
esatto. Che il Resident Evil 7 ha rotto la tradizione,
ha rotto
in prima
la tradizione
persona.
Prima persona, e invece
no,
già.
Perché già c'erano stati due giochi per la prima PlayStation, giochi per la Wii che erano sparatutto su binari, quindi già la prima persona si era impossessata del brand.
Quindi Resident Evil, come abbiamo capito, è un IP che ancora oggi persiste ed è ancora famoso.
È una fanbase molto folta di fan accaniti.
Esatto, è una delle icone del genere horror videoludico. E per approfondire ancora, prima però ascoltiamoci un po' di canzone.
Infatti adesso partirà It's a Hard Life dei Queen. Myself to blame. It's just a simple fact of life that can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. To trust in one another.
Rientriamo e dobbiamo dire prima una curiosità, prima di approfondire la trama di Resident Evil. Dobbiamo dire che i famosi videogiochi in prima persona che erano già usciti di Resident Evil come spin-off, come funzionavano, Marco?
Beh, erano, avete presente i giochi dei cabinati con le pistolette? Funzionava in quel modo, pistola, tubo catodico e sparare.
Gioco su binari.
Esatto.
Che andava avanti da solo, quindi un'esperienza videoludica super emozionante.
Da flop.
Infatti un grandissimo flop, anzi sono sorpreso perché è arrivato fino al secondo capitolo, Survivors, e che un capitolo dura un'ora a malapena.
Beh, è un videogiocone proprio.
Esatto.
Lasciamo perdere.
Capolavoro assoluto. Comunque, parlando di capolavori, parliamo del capolavoro Resident Evil, la sua trama principalmente. Come si struttura la trama?
Beh, la trama alla fine è molto semplice, come abbiamo detto prima è strutturata molto sui film di Romero, quindi è un semplice film horror sugli zombie.
Del cinema horror zombie, sì.
In cui tu interagisci, quindi è ambientato inizialmente nel 1998, più precisamente il 24 luglio di sera. Che
strana data.
È una strana data che dopo approfondiremo. Anche se non è proprio iniziato così la serie, perché più avanti si scopre nel Resident Evil 0, il capitolo prequel, che è iniziato tutto la sera prima, quindi il 23 luglio del 98. Comunque è basato su un gruppo di polizia, la STARS, una squadra speciale di Raccoon City, che è la città che confina con la foresta dove è ambientato il primo capitolo, che sarebbe la Raccoon Forest.
Che cosa succede di fatto? Cose che coinvolge questa squadra di polizia nell'arco
della
storia.
Questa squadra di polizia è un po' corrotta, perché c'è un membro che è un pochino fuori luogo, se così si può dire.
Dobbiamo fare spoiler?
Ma sì,
beh,
si può fare,
ah,
dai.
Sì, dai.
Beh, il capo di questa squadra, Albert Wesker, è in combutta con l'azienda che produce bioarmi, che sarebbero delle armi biologiche,
sì,
per, da vendere agli eserciti. E succede che per testare queste armi biologiche, Albert Wesker fa coinvolgere la sua squadra speciale e li porta all'interno di questa foresta dove c'è una villa in cui ci sono queste armi biochimiche.
Infatti, se non dico cavolate, all'inizio Resident Evil in Giappone si chiama Biohazard.
Esatto, si chiama Biohazard, sì. Solo che in Europa abbiamo avuto dei problemi perché esiste una band hard metal che si chiama Biohazard. Quindi...
Perfetto. Però si chiama Resident Evil, che deriva appunto da questa villa. Ecco,
esatto.
Perché Resident, quindi,
quindi
la villa.
Quindi è una residenza cattiva, in poche parole.
Esatto, una residenza vile. E infatti, come hai detto, i poliziotti, no, la Stalz, entrano in questa villa per essere, tra virgolette, testate all'insaputa, giusto?
Esatto, perché loro inizialmente sono andati alla ricerca della squadra Bravo, che era la squadra di Resident Evil Zero, che era andata là perché erano stati fatte delle denunce su violenze e robe del genere, casini, e quindi erano andati a indagare. E invece scoprono che questa villa è invasa da mostri e ci sono degli strani enigmi che sinceramente molti giocatori prendono in giro, perché ci sono degli enigmi per entrare in certe stanze e ti devi girare tutta la villa, e dicono, che fa? Uno per andare nel laboratorio deve andare prima nel cortile, che poi ti dà la chiave per entrare nella cassaforte che sta nell'altra parte della villa per entrare in bagno. Cioè,
il mio padre alla fine la compro.
Esatto, esatto, esatto.
Diciamo che questa cosa degli enigmi è la caratteristica fondamentale dei vari,
esatto,
Resident Evil.
Dei primi quattro capitoli è molto fondamentale, dopodiché diventa un action che... Cioè, uno spara tutto normale e si toglie la parte horror.
Infatti, questo aspetto delle differenze tra i vari capitoli ne parliamo tra poco, ma prima, esatto, ci ascoltiamo un'altra canzone.
Beh, ora ci ascoltiamo I Can't Stand the Rain di Tina Turner. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember
be.
Qui su Radio Yulm abbiamo sentito una canzone che mi ha un po' cringiato malissimo, ma dettagli, non mi aspettavo di sentire una canzone del genere.
Sono gusti, mano, sono gusti.
Sono gusti, va bene. Continuiamo comunque a parlare di Resident Evil. Avevamo accennato che appunto i primi Resident Evil erano con la visuale asometrica, ma dal 4 in poi sono diventati dei sparatutto in terza persona. Io so che comunque Resident Evil 4 è uno dei capitoli di svolta che ha generato tanto successo, perché è, diciamo, uno dei capitoli che è molto amato.
Esatto,
ma allo stesso tempo
una fanbase molto accanita, il 4.
Esatto, ma allo stesso tempo ha cambiato completamente il genere che aveva Resident Evil. All'inizio era un survival horror dove ti metteva ansia, tensione.
Esatto.
Per poi diventare man mano, dal 4 in poi fino al 7, diciamo, dei sparatutti in terza persona, spari ai mostri e fine. E ricordiamo ancora che i primi Resident Evil erano ispirati al videogiocone Alone in the Dark, come Marco aveva accennato.
Esatto, infatti insieme a questo gioco erano stati i primi a essere definiti veramente dei survival horror, perché prima questo genere non esisteva. Infatti, come avevamo detto nel primo capitolo, che era ambientato in una foresta confinante in una città, viene riutilizzato il concept, però viene spostato tutto all'interno della cittadina, quindi non ci troviamo più in una casa, ma nelle strade urbane, proprio strade normalmente popolate che ti mettono un'ansia, perché per la prima volta le vedi vuote, se non per morti che camminano.
Quindi un pochino inquietante anche da questo punto di vista.
In effetti.
Poi invece col cambio di console, diciamo l'abbandono della originale PlayStation, c'è stato un cambiamento anche della telecamera, che si è passata dalla camera fissa a quella in terza persona.
Esatto. Infatti nel 2 erano stati introdotti già vari fattori, tipo doppio disco, varietà di personaggi, di cui nuovi personaggi, che tipo Leon Scott Kennedy, che è il personaggio del secondo, verrà poi ripreso all'interno del 4, che è il protagonista, come fu per Jill Valentine del primo, esatto, che viene ripreso nel terzo gioco.
Continuando, infatti poi dal 7 c'è un altro cambiamento innovativo, allo stesso tempo a livello anche di protagonisti, non soltanto a livello di telecamera, ma ti propone anche un protagonista nuovo, che non si sa neanche la faccia, giusto, se non erro?
Non mi pare, è un nuovo protagonista con una nuova storia,
esatto,
e una nuova ambientazione, un nuovo orrore.
Completamente staccato, anche
esatto,
poi non ci sono veri e propri zombie,
esatto,
nel set.
Sì.
Cioè...
No, ma già smettono di esserci dopo il 3, perché viene cambiato il tipo di bioarma, infatti non è più una specie di virus, ma è un parassita che prende controllo del cervello.
Bene, parasite, perfetto.
Esatto, e quindi c'è una regina che controlla questi parassiti come qualsiasi colonia.
Sì, ed succede così anche nel set, difatti. Che...
Sì, nel set
è
molto
set
simile, sì.
C'è una famiglia che viene, diciamo, impossessata da questo parassita, che man mano diventano mostri.
Esattamente. E un'altra novità che è stata introdotta nel set è la versione VR del
esatto,
videogioco.
Esatto, che la cosa che fa più paura è il prezzo del VR di
esattamente.
400
euro per il VR, per giocare soltanto a Resident Evil 7.
Esatto.
Io immagino chi è che li ha comprati, spesi, buttati con la carta dello zio Peppe cheat.
Esatto, perché sarebbero 400 euro più 50 del gioco.
60 o anche 70, eh?
Beh, dipende dagli sconti.
Vabbè, dai, ormai il set è uscito da un po', quindi magari esatto, lo prendi un po' più scontato.
Esatto. La cosa che mi era piaciuto molto del set, che non so esattamente se era presente anche negli altri capitoli, è che nel set ti faceva vedere, diciamo, il disgusto. Io mi ricordo che c'erano dei dettagli, tipo i scarafaggi, no?
Sì.
Le schifezze lì, che erano davvero molto dettagliati, cioè davvero
sì,
che...
Sì, poi ad un certo punto si vede, ad esempio mi ricordo la scena del poliziotto con poi il padre della famiglia che, cioè, si vede proprio che infila la pala nel cervello e gli taglia la testa
esatto,
in metà.
Esatto, sì.
Però non sono robe che sono arrivate direttamente col set, perché certe cose erano già presenti nei precedenti capitoli, tipo durante la trasformazione del Dottor Birken di Resident Evil 2 si va a vedere perfettamente, per quanto i poligoni possano permettere...
Chiaro.
Una trasformazione proprio fisiologica al momento, fino a un certo punto che la faccia viene spostata al centro del corpo per prendere posto la faccia del parassita stesso.
E parlando di cattivi, parliamo anche del Nemesis. Quanto faceva paura il Nemesis?
Corri, scappa, c'è il Nemesis. Cioè...
Corri, scappa, c'è il Nemesis!
Una hit del 2007 di un bambino che aveva paura del Nemesis mentre giocava con l'emulatore su YouTube, un cult.
Il cioè... Nemesis era tipo Terminator, no? Ogni volta che c'era tu dovevi scappare, diciamo, no, ma perché c'è ancora lui?
Esatto, il Nemesis è un personaggio molto importante all'interno della storia di Resident Evil. Infatti ci sono queste bioarmi che sarebbero i Tyrant, che sono dei mostri veri e propri con artigli, però non sono molto intelligenti, e il Nemesis è il primo a cui hanno fatto esperimenti di intelligenza. Infatti era talmente intelligente, riusciva pure a utilizzare armi e fare imboscate. Infatti il 3 è proprio quello che ti faceva urlare e dire corri, scappa, c'è il Nemesis.
Esatto.
Ed è proprio quello da cui abbiamo preso anche la colonna sonora,
esatto,
per la puntata di oggi, quindi...
Esatto, una bellissima colonna sonora del... che il titolo sarebbe Free From Fear, che sarebbe libero dalla paura, ma fino a un certo punto.
Fino a un certo punto, ricordiamoci.
E adesso invece ci ascoltiamo un'altra canzone.
Esatto, ora ci ascolteremo Battleborn dei Killers.
So how'd you lose the light? Was it blown by the wind in the still of the night? Up against the wall. Up against the wall. There's something dying. mother to a child. But your boys have grown soft and your girls have gone wild. From the Blue Ridge to the Black Hills to the redwood sky, the season may pass, but the dream doesn't die. Why don't you drop the ball up against the wall? There's something dying on the stream when they knock you down. You're gonna get back on your feet, but you can't stop now. When they break your heart, and when they call your soul, remember what I said, boy, you were bad.
È arrivato anche oggi il momento fatidico, Banu, delle
news.
Eccoci qua. Attesissimo.
Raccontare le news della settimana. Questa è una news abbastanza surreale, come si dice, perché a quanto pare un uomo, un quarantenne bulgaro residente sottolineiamo quarantenne bulgaro residente in Giappone, era scomparso da un mese e mezzo. I parenti, gli amici
avevano denunciato la scomparsa, dove è finito,
che fine ha fatto, e si è scoperto che si era rinchiuso in una camera di un hotel per giocare Fortnite e Call of Duty per un mese e mezzo.
Ma complimenti.
Ed è stato ritrovato in condizioni di salute piuttosto precarie e con un casino di bottiglie piene di urina.
No, madonna.
Direi che precarie sia la parola giusta.
Esatto.
Visto che chi gioca a Fortnite non è tanto bene messo con la testa.
No, cos'è sta frecciata?
Beh, io come
questa è eccessiva, questa è eccessiva cattiveria.
Grazie.
Io e Marco ci capiamo. Però dopo sei mesi di recupero, no, sei settimane di recupero,
sei mesi alla
sei mesi, addio. Beh, è ritornato alla serenità. Quindi questo è, diciamo, un caso di dipendenza dai videogiochi. che se ci pensate è abbastanza assurdo l'idea di rinchiudersi per un mese e mezzo a giocare soprattutto a Fortnite,
esatto,
e Call of Duty.
E però... tu ti rinchiuderesti per giocare, che ne so, ad Isaac o a
League of Legends,
Dead by Daylight, ecco, non mi veniva il nome.
Ma è giusto andare fuori allora, a giocare all'aria aperta anche ad Isaac.
Esatto,
tipo tu lo fai in aula, Marco.
Ora non più, ho trovato l'ultimo oggetto.
È vero che il nostro Marco ha completato tutti gli achievement.
Un
quindi,
applauso, Marco.
Un applauso. Secondo me merita il premio Nobel per la pace. Quindi va. Greta Thunberg.
Ma non si dice sta cosa.
Sto scherzando, non mi linciate.
Va bene. Meno male, Manu. Andiamo avanti. C'è una novità dalla nostra università per quanto riguarda i nostri videogiochi.
Giusto. Esatto. Infatti, qui alla Yulm si sta organizzando un torneo e-sport. Infatti in questi giorni su Instagram del Yule Movement, giusto, ha postato alcune Insta Story in cui chiedeva opinioni agli utenti, che giochi giocassero, che console preferiscono, tutto per organizzare questo evento.
Che potrebbe essere molto interessante anche per noi.
Molto interessante. Yulmin the Game sosterrà questo progetto.
We approve.
C'è
il timbro di Banuka su
questo. Banuka approved.
Esatto.
Ma spero che non si tratterà di FIFA o di Fortnite.
FIFA già questa è una si clausa. Può fare qualcosa, perché ci sono molti giocatori, si può andare molto in competitivo.
Non condivide. C'è già stato l'altra volta questo discorso.
A te non piace il calcio, però bisogna essere oggettivi.
Sì, abbiamo già il calcio sportivo nella vita reale, mettiamo anche gli e-sport, cioè va bene. Fa tutti i videogiochi.
Tu vorresti partecipare a questo evento e-sport?
Più che altro io vorrei fare qualcosa di caster, cioè, no, commentatore. Sai quanto sarebbe bello, okay, commentare? Cioè,
allora,
se fosse FIFA sarebbe un po' difficile, perché devo
già
anche
ci conoscere. Stanno i commentatori su FIFA, non c'è bisogno di
ma
te.
sono pessimi, questo lo dico anch'io, purtroppo i commenti su FIFA sono orrendi.
Ecco, Messi che passa la palla, oddio, gol! Così.
No, Banun, evitiamo questa cosa.
E poi un'ora di replay.
Esattamente. Allora direi che comunque terremo aggiornati i nostri radioascoltatori su questo evento.
Esatto.
E sperando che alla fine si faccia, perché sarebbe comunque una cosa molto interessante, che potrebbe coinvolgere anche noi di Yulmin the Game.
Esatto.
Prima di tornare a parlare di Resident Evil, ci ascoltiamo un'altra canzone.
Infatti ora ascolteremo Fight for Ourselves dei Bullet.
Yeah.
Sempre qui su Radio Yume, su Yume in the Game, pronti e carichi a parlare sempre di Resident Evil. E avevamo parlato dei vari Resident Evil, dall'1 al 7, ma in questi, diciamo, in questi anni, in questi mesi, stanno uscendo un sacco di remake legati ai capitoli di Resident Evil. Era uscito il capitolo 1, esatto. Il remake, è uscito di recente il capitolo 2, che è stato davvero un successo, soprattutto la qualità grafica.
Fantastica.
È stata un'innovazione pazzesca rispetto al capitolo originale.
Ed era in terza persona,
esatto. Giusto? Esatto, teneva la stessa telecamera di Resident Evil 4 e Resident Evil 5.
E adesso, da quello che ho sentito, uscirà anche il remake del 3, giusto?
Esatto, ad aprile uscirà il remake di Resident Evil 3, che in molti hanno contestato per la nuova grafica del Nemesis, perché, come ho detto prima, è un personaggio molto importante,
molto
per
iconico.
La saga. Esatto, hanno esagerato un po' troppo con la mostruosità del Tyrant, ma scusa... È un
Nemesis,
mostro,
deve far paura.
Esatto,
deve far paura. Esatto. Questo è, diciamo, uno dei problemi dei remake, che quando tu devi, diciamo, rimasterizzare la grafica, il problema è che quando hai i vecchi giochi in cui la grafica era un po' scalza per via del tempo,
esatto, dovevi fare dei compromessi.
Sì, diciamo che comunque sulle rimasterizzazioni c'è sempre un po' di polemica, perché quando li fanno fedelissimi, che ad esempio aggiornano solo leggermente la grafica, lo rendono giocabile sulle nuove console, dicono non va bene, perché hanno copiato e hanno fatto un prodotto che non ha nulla di nuovo. Invece quando cambiano qualcosa ci sono quelli tradizionalisti che dicono
non va bene,
avete cambiato, avete tradito il gioco originale, era più bello, e questi discorsi qua,
esatto.
No? Quindi è sempre un po' tesa anche per gli sviluppatori scegliere cosa fare.
Infatti non è mai facile fare un remake di qualcosa, soprattutto di un videogioco talmente iconico che magari ci sono i nostalgici che possono dar fastidio.
Esatto, però stranamente la saga di Resident Evil, con i suoi pochi remake, perché non ne ha avuti chissà quanti, non è stata tanto contestata, se non per qualche riverenza grafica, come ho detto prima, del Nemesis. Infatti il primo remake fu proprio del primo gioco, fatto per GameCube inizialmente, era uscito prima del
Resident
prequel,
Evil
esatto, del prequel di Zero. E alla fine era il gioco classico, con qualche enigma un po' diverso, e una cosa che veramente ha fatto imbestialire, ma non negativamente, i giocatori erano gli zombie rossi, ovvero tu ammazzavi uno zombie, dopo un po' lui gli giravano e si alzava, era più forte, più resistente,
più veloce
e ti ammazzava.
Beh, insomma, qua per rendere proprio molto più difficoltoso.
Esatto,
anche
esatto,
gioco.
Perché alla fine tu arrivi là, dici, ma io già l'ho finito il gioco, sono preparato, e lì te lo buttano.
Invece
ti fanno, volevi.
Esatto.
Invece
esatto.
Per quanto riguarda il 2, il grande cambiamento rispetto all'originale è che le porte, ai tempi, ti potevano salvare.
Esatto, esatto. Infatti nel 2 è ormai un open world il 2, se così si può dire, visto che sono sempre le solite stradine classiche, che un pochino claustrofobiche. Cioè, hai un rivoluzionamento della telecamera, come abbiamo detto prima, e come hai detto tu, Tommy, non abbiamo più le porte che ti salvano. Infatti ora, se tu scappi da una stanza, iniziano a sbattere fino a quando non si apre, a meno che non arriva Mr. X, che pure ti butta giù i muri. Non sto scherzando.
Ma chi è Mr. X?
Mr. X è il primo Tyrant veramente intelligente con una missione, perché Resident Evil 2 e Resident Evil 3 sono su per giù nello stesso periodo, quindi sono entrambi, sia il Nemesis che Mr. X, questo uomo con l'impermeabile,
esatto,
e il cappello.
Esatto.
Non so il perché del cappello, però...
è perché fa chic.
Esatto, e nel 2 c'è un bellissimo achievement che, se tu spari a Mr. X, che sarebbe immortale nel 2, nel remake, perché prima, se lo uccidevi, ti dava dei premi, come farà poi il Nemesis, però gli spari nel cappello e... gli vola e ti compare la achievement Hit the Hat, una cosa del genere.
Cosa carina, dai,
esatto.
Cosa carina.
Secondo te, Marco, faranno anche un remake del 4?
Allora, il 4 è uscito per PlayStation 2 ed è molto fatto bene per le competenze di quell'epoca, quindi non penso proprio, anche perché è uscita un paio di anni fa una remastered in HD del 4 con le nuove texture, quindi è perfettamente giocabile. Però un gioco in cui meriterebbe veramente un remake fu uno dei primi Resident Evil usciti per la PlayStation 2, che è Resident Evil Code Veronica, che ne parleremo dopo, che è alla stessa visuale dei classici, quindi avrebbe bisogno di un remake come hanno fatto per il 2 e come stanno facendo per il 3.
Quindi prima di aggiungere le ultime curiosità su Resident Evil, diremo qualche chicca, ci ascoltiamo un'altra canzone.
Esatto, ora partiremo con Ready for It di Taylor Swift.
Sempre qui su Yulm in the Game, adesso parliamo un pochino di alcune curiosità di Resident Evil e c'è subito una chicca bellissima per
esatto,
te Marco.
Esatto, perché come avevamo detto all'inizio è iniziato tutto il 24 luglio del 1998.
La data fatidica, come
esatto.
Mai?
È fatidica perché sono nato io quel giorno.
Bellissimo.
E quindi io c'ho un legame di sangue con la serie, proprio appena nato, taglio sul palmo e messa nel DVD uscito nel... anzi, CD uscito nel 96.
Infatti il nostro caro amico Marco è molto appassionato di Resident Evil, penso che si è notato tantissimo
esatto,
in questa puntata. E in questo intervento no, parleremo delle curiosità appunto.
Esatto, già la prima ce la siamo bruciata, anche se non è veramente una curiosità sul gioco, ma... La prima è che Resident Evil doveva avere delle scritte sui muri col sangue che dovevano raccontarti la storia e dolori delle persone all'interno, però hanno detto che molti già utilizzavano questo specie di storytelling all'interno dei giochi, quindi hanno deciso di non metterlo dentro.
Lo sai che avevano usato questo tipo di storytelling implicito su Outlast, Tommy?
Ah sì, è vero. Che scrive, c'erano delle scritte sui muri che
esatto.
Potevano far capire che poi quando tu leggevi le note magari
esatto.
Capivi qualcosa, sì.
Poi un'altra robetta molto interessante è che subito dopo l'uscita di Resident Evil 1 è partito il progetto RE2, che sarebbe il secondo capitolo, solo che verso la fine del dello sviluppo, esatto, ci fu un problemino, ovvero il direttore creativo non era contento perché non sono mai contenti, il finale era chiuso, c'erano tanti zombie e la grafica faceva pena, quindi hanno optato di rifare il gioco da capo. Infatti in quel periodo, per scusarsi, è uscita pure la Director's Cut del primo Resident Evil, una cosa bellissima. E niente, hanno introdotto un nuovo personaggio al posto di uno che era all'interno del primo sviluppo, ovvero Claire Redfield, che sarebbe la sorella di Chris Redfield, esatto, che è all'interno del primo gioco, quindi per avere una continuità. Infatti prima c'era una motociclista di nome Elsa Walker, che non si sarebbe mai e mai incontrata col protagonista del gioco,
ovvero Leon.
Esatto.
Parlando di Claire, quanto è bella la grafica di Claire in Resident Evil 2, vero?
Su Resident Evil 2 proprio l'hanno...
Quello remake intendo.
Sì, naturalmente remake.
Proprio l'hanno stravolta. Prima era molto, essendo un gioco giapponese, era molto anime, come si suol dire. Mentre ora sembra di toccarla con mano, è
infatti
fantastico.
Infatti è davvero fatto benissimo, si nota anche l'espressione facciale, quindi davvero esatto. Bello.
Invece dopo lo sviluppo del 2, Capcom cosa ha fatto per lo sviluppo del terzo capitolo?
Inizialmente Capcom aveva intenzione di fare subito dopo il 2 due capitoli, uno spin-off e uno canonico, e voleva fare lo spin-off, cioè quello canonico per le nuove console, ovvero PlayStation 2 e Xbox. Solo che aveva un contratto con Sony che voleva tre capitoli principali per la prima PlayStation.
La prima PlayStation.
Esatto. E quindi Resident Evil 3 Nemesis, di cui abbiamo utilizzato prima la soundtrack mentre parlavamo, doveva essere lo spin-off. E Code Veronica, quel capolavoro che dura una vita, è diventato lo spin-off.
Di fatto c'è stata un'inversione dei due giochi per questo
esatto.
Motivo, tutto legato a dei contratti di Sony che voleva per forza che uscissero tre Resident Evil soltanto per la PlayStation 1.
Tutto
e poi
business.
Alla fine gli usciva anche per la Play 2.
Esatto,
cioè.
Però questi dettagli contrattuali che hanno infatti complicato un pochino la vita a Capcom.
Però secondo me hanno fatto bene, perché comunque Resident Evil 3 Nemesis è uno dei giochi che ancora molti si ricordano insieme al 4.
Esatto. Poi una cosa molto carina è su Resident Evil 2, quando sta avendo lo sviluppo veniva utilizzato un cubo al posto dei personaggi ed era un cubo bianco, e quindi hanno deciso di implementare una nuova modalità che si chiama Tofugona, roba del genere, in cui tu sei questo quadrato che va in giro per tutta Raccoon City con il coltello. Un tofu con il cappello sei.
Un tofu col cappello col coltello.
Esatto.
Bellissimo.
Poi,
per quanto riguarda Resident Evil 4 invece c'è un retroscena, perché
ce n'è più di uno di retroscena. È stato un casino Resident Evil 4. Infatti inizialmente volevano mantenere sempre la camera fissa, ma un gameplay molto più movimentato. Hanno allontanato infatti la telecamera per avere molta più azione nel gioco. Solo che è arrivato Shinji Mikami e ha detto che si stavano un pochino troppo allontanando da quello che era prima Resident Evil. Infatti molti il
poi
capitolo...
dopo si è allontanato per davvero, quindi
esatto. Il capitolo hanno deciso di dargli un nome proprio, una personalità propria. Il protagonista si chiama Dante e lo conoscete tutti come Devil May Cry.
Quindi un gioco completamente staccato alla fine.
Esatto,
cioè,
esatto.
Sono arrivati così ad innovare, a cambiare così tanto che alla fine il direttore creativo Shinji Mikami aveva deciso di fare una cosa diversa.
Esatto,
cioè,
perché alla fine il progetto gli stava piacendo, quindi ha detto diamogli una sua identità.
Però l'errore si è ripetuto più volte con Resident Evil 5 e 6, giusto?
Esatto. Però sempre riguardo a Resident Evil 4, inizialmente, dopo che hanno spostato la telecamera a spalla come la conosciamo oggi noi tutti, era ambientato in una villa come il primo Resident Evil, solo che era molto più strano. Non c'erano mostri, non c'erano zombie, ma c'erano queste presenze che ti uscivano dai quadri e non so per quale motivo tu sparandogli scomparissero. Però poi hanno optato per il gioco come è ora.
Invece un piccolo easter egg di Resident Evil 5, del DLC di Resident Evil 5, qual è, Marco?
È una chicca molto carina, perché tu clicchi tre volte nel portone della villa. Nel primo succedeva che ti entrava un cane in casa, un cane zombie, ed era un casino, soprattutto all'inizio. Mentre qua, essendo con camera a spalla, succede che la camera ti diventa fissa come nel primo. Quindi tu ti giochi tutto il DLC con le camere fisse, una cosa bellissima.
Quindi era anche una cosa per riportare un po' di nostalgia dei primi capitoli, dato che si parlava del 5. Un bel gesto da parte degli sviluppatori, direi, per richiamare anche i primi capitoli.
Poi nel Resident Evil 6 so che c'è una collaborazione con la Valve, infatti c'è appunto una modalità in cui tu puoi usare i personaggi di Left 4 Dead 2, giusto?
Molto bello, sì, è successo soprattutto per una campagna che sarebbe i Mercenaris, ovvero una modalità a tempo in cui devi uccidere tutti.
Perfetto.
Bellissimo, molto ignorante.
Esatto. Molto ignorante.
Che è una modalità che era stata introdotta per la prima volta su Resident Evil 3, quindi con camera fissa, quindi da immaginare un action con camera fissa, una cosa scioccante.
Siamo arrivati all'ultima canzone di oggi, Marco. Dai, a te l'onore, come è successo per tutta la puntata, di annunciarla.
Esatto, visto esatto. Che siamo in tema, oggi ascolteremo Zombie di Cranberries.
siamo giunti al termine di questa puntata di Yumi in the Game su Resident Evil. Che peccato, vero Tommy?
Sì. Peccato anche per Marco, che gli sta scendendo la lacrimuccia dopo aver fatto questa puntata.
Sto piangendo.
Io vorrei ringraziare Charlotte per la playlist,
come sempre, che ci deve sopportare, ci fornisce le canzoni, altrimenti noi saremmo in mezzo a una strada per sceglierle.
Tranne la canzone quella della pioggia, che mi aveva grigiato tantissimo durante il fuori onda, però hai fatto una bella playlist.
Direi che noi possiamo salutarci, ringraziamo ancora Marco per essere stato qui con noi, magari verrà di nuovo a trovarci nelle prossime settimane.
Ma certo,
speriamo.
Noi vi aspettiamo per le prossime puntate di Yulm in the Game, come sempre al venerdì dalle 17 alle 18, solo su Radio Yulm. Ciao!
Ciao!
Ciao.